La seconda ragione, molto più brevemente, perché qui lo sappiamo, non c'è bisogno di recuperare tante cose, la seconda ragione di considerare il V secolo avanti Cristo, questo momento di passaggio della storia, come un momento importante appunto dell'uomo della tradizione, è l'emergenza, lo sappiamo benissimo, del monoteismo. Cioè si passa in quest'epoca dall'animismo e dal politeismo delle religioni tradizionali all'emergenza del monoteismo. E questo sappiamo è un fenomeno anche qui straordinario, che nasce in Israele, in sostanza, no? Nella storia giudaica. Questa storia complessa e affascinante che l'anno scorso abbiamo narrato, che nasce nel momento dell'esilio del popolo di Israele a Babilonia. Sapete, l'esilio dura dal 587 al 535-38, adesso non so, comunque 50 anni del 500, appunto. È in quel periodo che viene alla luce la rappresentazione di un Dio unico e universale, no? Prima di questo i popoli dell'Egitto e del Medio Oriente hanno condiviso in maniere diversificate, evidentemente, le rappresentazioni di un Dio relativo all'ordine cosmico o di un Dio protettore di un clan, di un popolo legato a una terra. Nel VI-V secolo si afferma questo movimento critico di queste rappresentazioni del divino. Per esempio la critica al culto di Marduk in Persia o la critica degli dei di Omero in Grecia. Perché per secoli Omero e i suoi poemi erano i testi religiosi della Grecia, no? Ma l'evento decisivo è appunto l'esperienza dell'esilio del popolo di Israele, che sta all'incrocio di questa esperienza che fa dissociare la fede da un luogo, dal Tempio di Gerusalemme, e dal confronto con gli dei babilonesi. È in questo crogiolo, la distanza dal Tempio e da una religione chiusa, diciamo, e l'esperienza delle grandi storie, dei grandi miti babilonesi, no? È lì che si forgia in Israele la rappresentazione di Yahweh come Dio unico. E quindi tutta la ripresa poi del monoteismo giudaico, no? Dello yavismo mosaico. Tutte robe che vengono elaborate fondamentalmente da quello che si chiama il secondo Isaia, lo sappiamo, no? Il movimento di rilettura delle tradizioni, il Deuteronomio, e la predicazione di colui che viene chiamato il secondo Isaia, sono i capitoli 40-55 del libro di Isaia, sono i testimoni privilegiati di questa invenzione. Noi diciamo di questa rivelazione, appunto, no? Vi cito solo due righe, proprio due righe di Isaia 45. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. E dunque, logicamente, l'autore considera Ciro, re di Persia, che mette fine all'esilio babilonese, come il Messia che il Signore tiene con la sua mano destra. E continua rivolgendosi al Messia, a Ciro. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente all'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Tra l'altro, queste ultime righe, provoco la sciagura, no? Sappiamo che poi Giobbe, ma tanti altri, hanno scavato poi nella questione del male, della sofferenza. Allora, queste ultime righe ci portano al terzo interrogativo che fanno di questo periodo la partenza di una grande epoca storica e religiosa, che è appunto l'interrogativo che riguarda la sofferenza dell'uomo e la sua condizione tragica. E anche su questo possiamo rilevare tre maniere diverse di affrontare la questione. C'è quella di Buddha, abbiamo accennato, che fa della sofferenza il centro della sua ricerca spirituale e che, attribuendo all'uomo l'origine della sofferenza, cerca di ridurla proponendo l'estinzione del desiderio, no? E questa è una strada. Poi c'è quella, credo che conosciamo, della tragedia greca, no? Di Sofocle, di Euripide, di Eschilo in Grecia, che rappresentano l'uomo dominato dal destino al quale gli stessi dei sono soggetti. La nascita della tragedia nasce come interpretazione del male, e l'interpretazione è il tragico. Tra l'altro poi le religioni, compreso il cristianesimo, in certe forme è tentato di eliminare il tragico, no? Sono forme cristiane antitragiche, che sono superficiali, secondo me, no? E la terza è quella di Giobbe, il quale, a proposito della sofferenza, fa questione con Dio, processa Dio, capito? Chiede a Dio, no? Dal fondo della sua miseria ingiustificata, la sofferenza del giusto, sfida Dio, da cui tutto dipende. Quindi la sofferenza come luogo di una discussione con Dio, no? Allora, chiudo. Cammini di trascendenza o di immanenza, no? Principio stabile, il divenire. Affermazione del monoteismo, del Dio unico e universale. Problema della sofferenza. Queste tre realtà, mi sembra, costituiscono il nocciolo, si affermano alla soglia e nel cuore di quest'epoca dell'umanità, che appunto si propone di considerare come l'età della tradizione. E dell'uomo di questa età, appunto, si potrebbe tracciare in maniera più fenomenologica, più sociologica, no? Il profilo. Li vedete nello schema che vi ho dato. Avremmo stasera toccato il primo punto, l'enigma dell'esistenza. Si tratterebbe di iniziare col tema l'uomo della tradizione, il suo mondo, ma non vorrei, anche se sono robe molto più facili, molto più godibili, ma magari siamo un po' stanchi, nel senso che io vi ho fatto un'oretta molto concentrata, Magari è già il caso che qualcuno dica qualcosa, integri, proprio anche sul piano anche delle informazioni, della conoscenza, che io ho molto elementare, evidentemente. So, sarebbe anche interessante sentire proprio delle sensazioni, no? Non so se abbiamo mai collegato il fatto che queste forme così decisive nell'articolare poi la storia umana abbiano queste coincidenze e abbiano avuto questa forza. Cioè, noi tra l'altro ci stiamo chiedendo per alcuni versi se il cristianesimo in Europa sta per morire, no? Se la sua carica di fecondità, di un'interpretazione della storia, un ultimo piccolo sintomo, tanto per liberare così la conversazione su piani che possono anche staccarsi, perché è chiaro che se uno non ha pensato a quel tema lì, e magari però provocati da queste cose che stiamo dicendo, uno può far reagire tanti pensieri. Vi citavo prima la settimana sociale dei cattolici che si è tenuta a Reggio Calabria settimana scorsa. Dunque, la settimana sociale dei cattolici ha come scopo quello di riunire lo stato maggiore della cultura cattolica attorno alla gerarchia, attorno, no, a pensare le questioni della società. E tra l'altro il tema di quest'anno era un'agenda per la speranza del futuro del paese, una roba così. E quindi si riuniscono i cattolici, se pensate nelle parrocchie, nelle nostre parrocchie, poi cos'è la chiesa in un quartiere, in un paese, no? Ma si riuniscono i cattolici del paese, no? A dare il loro contributo per le questioni. Ovviamente si dice la crisi che la nostra società italiana sta vivendo, che ha varie manifestazioni di tipo economico, di tipo lavorativo, dell'insicurezza dei giovani, pensioni, queste robe qui in realtà rifluiscono poi su una crisi di speranza, su un disorientamento, c'è proprio un traballare del senso della storia, no? E quindi la portata è grossa. I cristiani che di per sé, a parte potenzialmente il contributo che possono dare, visto le cose pretenziose che offrono, ma anche dal punto di vista storico, hanno intrecciato con questo paese e con l'Europa tutta una storia millenaria ormai, ne sono parte profonda, no? Hanno appunto potenzialmente una capacità di futuro, di speranza, di promessa, che è la loro anima. No? E si riuniscono, fanno il loro convegno. In Italia non ne frega niente a nessuno, proprio nessuno, hai capito? Tra l'altro poi gli italiani, a sentir loro, sono quasi tutti cristiani, no? Però loro si trovano per dire che mano danno alla società, non lo sanno neanche loro. E gli organi di espressione culturale più alti, non so, io ho seguito due o tre quotidiani, assolutamente non ne hanno parlato, c'era un trafilettino così, ma proprio per dire che c'era una roba di agenzia, senza nessun interesse. Cioè, la cultura italiana, di un convegno che si fa ogni due anni, mi pare, dei cattolici sulle questioni sociali, così, non gli interessa. Ma seguono un po' le dichiarazioni di Bagnasco, perché evidentemente sono di tono politico per loro, quindi devono vedere a chi dà ragione, da che parte tirare la Chiesa, cosa dargli, cosa ricevere. Quello sì, ma quello non penso che ci interessi molto, cioè ci interessa, ma dico, non è la cosa più preziosa che noi diamo, no? Invece questa cosa che dovrebbe essere la più disinteressata, la più feconda, quindi, questo per me è un ulteriore segno che il cristianesimo non fa più parte delle cose interessanti per organizzare la società. O no? O sbaglio? Il Corriere della Sera, una cosa così, dico, deve avere un giornalista specializzato che segue e ributta in redazione una discussione di questo tipo che ha una qualità altissima, potenzialmente, dico, no? Senza poi riflettere sul fatto che le nostre comunità locali, così, queste robe qui, non si fanno sollecitare perché non esiste un lavoro continuo su questi temi che permetta di... Quindi noi ci stiamo chiedendo se il cristianesimo, perché in altri paesi d'Europa lo dicono più chiaramente, che il cristianesimo sta andando fuori cultura, in molte zone d'Europa, e io dico anche in molte zone d'Italia. Da noi tiene, ma lo stiamo tenendo anche con molta confusione, secondo me, no? E quindi è chiaro che una riflessione di questo tipo che va a cogliere, lo vedevamo bene l'anno scorso, no? Cioè l'essenza del contributo cristiano è il profetismo, è la promessa, o la speranza, se volete, la cui anticipazione è di natura etica, la giustizia, no? Cioè, questo è il cristianesimo. cioè, osservato dal punto di vista storico, lo vedete bene la differenza da Confucio, da Buddha, la specificità giudaico-cristiana è quella lì, mi pare, no? Il senso della storia come promessa, che può essere creduta soltanto in un'opera di giustizia, di fraternità, appunto, no? Di universalità, insomma. Capite che questi tipi di riflessione diventano attualissime, diventano urgenti, no? O voi siete convinti, o qualcuno di voi è convinto, che questi comunque sono discorsi da intellettuali, perché questo a me dispiace tanto, proprio tanto, no? Che sembra che ci siano dei problemi, chi ama la Chiesa, che sono i problemi concreti, schierati, partecipare a certe cose. E invece il fatto di cercare di guardare e di discernere gli scogli che abbiamo di fronte, di tracciare una navigazione efficace, di fare delle scelte, cioè che venga ritenuto una sorta di sfizio che si può lasciare a qualcuno, no? Ma anche tutto il lavoro che qualcuno fa sulla mediazione politica, per esempio, della speranza, e quindi sulla natura che poi ha questo discorso, per esempio, della famiglia, no? Dei valori antropologici di base che reggono la civiltà, come si fa a tradurli in una democrazia pluralistica, individualistica, come si fa a sostenere la fragilità di una democrazia, portando dentro i nostri valori non negoziabili? O adottando intelligentemente una mediazione politica che gradualmente condivide dei passi. È tutta questa riflessione qui della Chiesa non si fa, hai capito? Si devono appoggiare delle linee tattiche, capito? No, forse io sto semplicemente comunicando alcune occupazione e preoccupazioni sull'attualità per giustificare questi tipi di ricerca, ma secondo me stiamo lavorando troppo al corto. Che vedete, l'altra cosa, l'altro pregiudizio, secondo me, questo è un cristianesimo elitario, no? Che taglia. Ma è proprio per andare a cogliere, secondo me, il semplice, capito? Andare a cogliere l'essenza di una religione che rischia invece di complicarsi come religione tattica, e cogliere quell'elemento umano radicale che Gesù viene a confermare, no? E poi permette di non perdere di vista il semplice nella complessità dei discorsi e dell'organizzazione sociale nella quale ci troviamo, certo. Quindi mi pare che è un lavoro anche a difesa di ciò che è universale, di ciò che tutti abbiamo così nel nostro cuore, no? Arriva lì in fondo. Alza un po', Marco, la voce, oppure ti passo, se vuoi.
No, stavo pensando anche a questa cosa della complessità, della semplicità e a questo fatto che di fronte alle sfide della nostra società spesso la complessità gioca come un fattore che ci fa rinunciare, no, ad affrontare la sfida per partito preso, no? Per cui poi questa esigenza di semplificare noi la viviamo molto spesso, cioè rispondiamo a questa esigenza amputando la complessità. Cioè noi siamo su uno dei rami della pianta, no? Siccome ci viene difficile vedere la pianta nel suo complesso, facciamo finta che gli altri rami non esistono e così ci sembra di aver semplificato, no? Invece, diverso sarebbe ripercorrere il filo del tronco e trovare la radice comune di tutti i rami, no? È anche questa una semplificazione, ma una semplificazione condotta in modo molto differente dall'altro, no? E quindi trovavo interessantissimo nel sentire questa storia, soprattutto la parte sulla filosofia greca, quando si è parlato di Parmenide, di Eraclito, no? come appunto in questi grandi bivi del pensiero, della storia dell'umanità, delle svolte religiose, in realtà si ritrovino poi le questioni semplici alla fine, che sono ancora la radice della complessità dell'oggi poi. E a volte questo bisogno così di semplificare troverebbe una risposta avendo presente la radice un pochino, no? Per esempio, quando Parmenide individua nell'essere o nel non essere, cioè nella consistenza e nell'inconsistenza, no? Le due alternative del vivere, no? Il seguire, appunto, il cercare la consistenza, il reale, no? Oppure il perdersi in tutto ciò che è inconsistente, no? E lo stesso il Eraclito, no? Che appunto vede nel divenire il principio. Quindi non un'assenza di principio, ma il principio stesso della realtà sta nel divenire, no? Che poi il cristianesimo l'ha ridetto in modo differente, diventando la religione della storia, no? Per cui anche oggi ci troviamo di fronte all'alternativa, anche internamente alla Chiesa Cattolica, se interpretare la rivelazione come una questione di principi oppure come un divenire nella storia, no? Che sono due paradigmi molto diversi. Però, vabbè, sono alcuni esempi, ma mi sembra significativo ripercorrere queste vicende perché io trovo dentro, poi se ti fermi un attimo e leggi un po' la nostra società, vedi dentro tutte queste radici che si.
No, dicevo, è interessante il fatto che in una presbiterio di una piccolissima parrocchia ci siano comunque dei cristiani ordinati a animare quella piccola comunità che si interessano a queste questioni, cioè al di là di quello che poi riescono a capire anche loro. Così, mi pare che sia interessante, insomma, che la Chiesa custodisca comunque una passione per la storia dell'uomo, per la cultura, per le grandi questioni, è un segno di vitalità comunque, del cristianesimo. Cioè, questo mi pare, e se pensate nel piccolo, che cosa appunto dei preti possono aiutare a sviluppare dentro un gruppo di cristiani negli anni, cercando di viaggiare insieme, appunto di sentire insieme le questioni. E questa è una direzione, finiamo, poi andiamo a letto, insomma, mi lascio. E questo sarebbe una delle svolte del modello religioso del nostro cattolicesimo, che coincide in parte col discorso fatto e non molto poi perseguito del ruolo dei laici. Cioè parlare del ruolo dei laici della Chiesa non è tanto, non è soltanto, ma non è neanche tanto trovare delle persone che si danno da fare per aiutare i preti a far su la comunità. Certo, che poi questa è una dimensione di tutti i battezzati, ci mancherebbe. Ma quello che ci manca di più, secondo me, nelle nostre comunità, è che le questioni della vita, di cui appunto le mamme, i papà, i giovani, gli anziani, chi fa politica, chi fa economia, chi fa scuola, chi costruisce un'azienda, chi fa lavoratore, chi fa sindacalismo, cioè che queste questioni, che sono le questioni della vita, delle persone, entrassero di più nella vita della Chiesa, hai capito? Entrassero di più nelle preghiere, nella predicazione, nello scambio della fede, nella vita della comunità, capito? Che la vita della comunità si nutra più dalla storia degli uomini, quindi delle questioni, dall'arte, per esempio. Perché per esempio le nostre parrocchie fanno tante cose fortunatamente da noi, dallo sport alla cultura, questa sala nella quale si cerca di fare tutta una serie di proposte, di percorsi, no? Perché le cose dell'uomo, le cose della città devono essere le cose dei cristiani, capito? I cristiani devono sentirle loro, queste cose, e non soltanto perché poi lo schema da cui viene invece tutta questa operatività sociale dei cattolici, nella questione moderna, è stato soprattutto di tenere il mondo cattolico ancora, no? E quindi si fa lo sporco, i ragazzi li porti in chiesa, si fa il cinema e il teatro così non lo prende un laico, così. C'era questa mentalità, no? Di preservare un mondo cattolico dentro la società, no? Beh, oggi dobbiamo vivere in tutt'altro schema, no? Che esige più forza, perché è chiaro che nel momento in cui le questioni dell'uomo diventano le mie questioni, il riferimento al Vangelo diventa più esigente, diventa più... che io mi riferisca al Vangelo diventa una cosa più impellente, più impegnativa anche. Dobbiamo avere comunità più vive anche nella liturgia, nell'Eucaristia, nella parola, se vogliamo che poi venga inteso che il vivere nel mondo è il vivere la fede. No, mi veniva nel senso che... Ma vedete anche l'altra sorpresa che ci nasce dentro è il fatto che le cose che abbiamo fatto a scuola, perché sono tutte robe che i ragazzi facevano, adesso non so poi i programmi esatti, però come per alcuni versi sono dei protocolli culturali che ci riguardano, no? Le scienze, la filosofia, la poesia, l'arte, le religioni, queste robe che i maestri, gli insegnanti, l'istituzione pubblica garantisce perché nasca un consenso civile, un cittadino. Ma vedete che sono anche le questioni cristiane, voglio dire. Certo, per tenerle cristiane bisogna poi andare a trovare frequentemente il Signore, il suo Vangelo, la storia cristiana, la comunità, è chiaro, cioè non è che... invece sopravvive molto questo trascinamento dell'abitudine per cui i parrocchiani credono di essere cristiani automaticamente, cadono in una confusione totale su tutto, no? Anche il riferimento cristiano... si sa più cos'è. Il Signore vi conceda e conceda anche a me una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.